Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Questa parola di Giovanni, perché sia comprensibile, perché entri anche nella nostra capacità di discernere quali sono le vie che ci fanno entrare dentro questa proposta di salvezza che Dio ci ha fatto per mezzo del suo Figlio, queste parole devono essere un po' tradotte, devono essere un po' riportate al loro valore originario, perché noi possiamo comprenderle e non ritenerle solo così delle espressioni troppo lontane, troppo alte per noi e anche a volte impraticabili. La parola comandamenti ci mette sempre a disagio. Quando Gesù dice, o la scrittura dice, o qualcuno dice che bisogna osservare dei comandamenti, noi subito reagiamo, perché questa storia dei comandamenti ci sembra sempre qualcosa di improbabile, di difficile, di impossibile, di irraggiungibile, come se fosse un filtro con le maglie troppo strette, come se fosse una realtà che invece di favorirci, semmai ci impedirebbe addirittura di vivere la vita con Dio nella libertà, nell'amore, nella devozione, eccetera. Allora vediamo un po' che cosa vuol dire. Guardate Gesù come lega questa parola dei comandamenti a se stesso e all'economia della salvezza. Dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se mi amate, dunque, questi comandamenti non sono legati a una relazione di servitù, di sudditanza, ma a una relazione di amore. Ora, voi capite bene, se una realtà è legata a un linguaggio dell'amore, non può essere una realtà pesante o difficile o troppo alta o che in qualche modo ci mette a disagio. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Come si ama Gesù e che vuol dire allora mettere in pratica i suoi comandamenti? Amare Gesù significa conoscere il mistero che egli è venuto a dischiudere, conoscere il progetto di Dio che egli è venuto a inaugurare. Vedete, tutti fino a Gesù hanno albergato nel loro cuore e nella loro capacità di attendere il Messia, hanno albergato qualche cosa che sapesse di Dio, un desiderio fondato sulla Sacra Scrittura che aprisse a un'attesa autentica di Dio, ma nessuno poteva sapere come Dio avrebbe incontrato la storia, tant'è che Gesù non lo hanno riconosciuto anche quelli che avrebbero dovuto riconoscerlo. Proprio come succede anche a te oggi, anche tu sei preparato fin dai sacramenti dell'iniziazione cristiana che hai ricevuto, il battesimo, la cresima, l'Eucaristia, sei preparato ad attendere qualcuno che venga a salvarti, ma non sai come. Allora dice Gesù: voi avete già dentro di voi questo desiderio. Adesso non vi resta che conoscermi, sapere quello che io penso, quello che io sono venuto a inaugurare, come parlo del Padre mio, come vi metto a disposizione l'amore e la misericordia del Padre, così che nulla possa separarvi dall'amore di Dio. Perché mai possiate sentirvi esclusi da questo amore, neanche a causa dei molti peccati. Allora conoscere, amare Gesù significa conoscerlo, conoscere Gesù significa praticare quello che egli ha praticato. Allora qua nascono i problemi, no? Ma come si fa a praticare quello che ha praticato Gesù? O meglio, di quello che ha praticato Gesù, Che cosa dobbiamo praticare? Ora attenzione, se Gesù, cercate di capire bene questo passaggio, perché è liberatorio, se Gesù ci avesse lasciato solo la sua carne, ma non il suo spirito, che cosa avremmo dovuto fare noi? Vestirci come Gesù, mangiare come Gesù, camminare come Gesù, possibilmente anche sulle acque come Gesù, e fare tutta una serie di cose che ha fatto l'uomo Gesù. Ma Gesù non ci ha lasciato solo la sua carne, ci ha lasciato la sua carne vivificata dallo Spirito, passata attraverso la morte e glorificata nella resurrezione. Allora, quello che a noi ci resta di mettere in pratica non è più le azioni di Gesù solamente, ma ciò che Gesù ha fatto quando, come Verbo di Dio nel seno del Padre, contemplava il Padre suo, conosceva le profondità del Padre, le vedeva faccia a faccia nella Trinità, le sperimentava come buone e come vere, e rifulgendo nella sua grandezza, nella sua gloria, le ha cominciate pian piano a tradurre agli uomini. Ed è stato mirabile, ed è stato tenero questo Gesù, quando guardava il cuore di Dio, si ricordava dell'amore che aveva vissuto con lui dentro la Trinità e cominciava così a guardare gli uomini per vedere se anche nella loro vita ci fosse qualcosa di questo amore di Dio. E che cosa vi ha trovato Gesù nel cuore degli uomini? La bontà, il bene, la misericordia, no amici? Niente di tutto questo, vi ha trovato altro. Eppure, guardando sempre Dio, poteva vedere nella realtà degli uomini sempre quella immagine con la quale Dio li aveva creati. Riusciva ad intravedere sempre dentro il groviglio di peccati dell'adultera, di Zaccheo e di tutti gli altri bei personaggi del Vangelo, questa realtà del Padre, questa realtà di Dio. Per questo non si è mai scandalizzato. Allora che dice Gesù ai suoi discepoli la sera dell'ultima cena in questo Vangelo che abbiamo ascoltato? Sta dicendo: guardate, voi nella carne siete impossibilitati a vedere il bene nel cuore dell'altro, a vedere questa caparra di gloria dentro la vita dell'altro. Lo potrete fare solo se potrete guardare sempre al cuore di Dio Padre. Allora gli uomini avrebbero detto, come ha detto Filippo: ma allora se è così, mostraci il Padre, ci basta. O come Tommaso: ma allora dici qual è la via, perché noi non conosciamo manco la via, come facciamo? È il grande dramma di tutti, no? Che se tutti quanti sentiamo l'annuncio della salvezza, della resurrezione, e poi rimaniamo là a dire: vabbè, ma allora che cosa dobbiamo fare? Allora Gesù sta dicendo: siccome io non ti lascio una serie di esempi, non ti lascio una serie di regole da mettere in pratica, io ti lascio quello che ho, quello che mi lega al Padre dall'eternità e per sempre, cioè lo Spirito, un medium, una persona, la terza persona della Trinità, tra me e il Padre, che è l'amore tra me e il Padre. Quello io ti lascio perché tu non abbia più solo il ricordo di me quando vivevo in mezzo a voi, ma tu abbia le stesse facoltà che ho io, che tu abbia Dio in te, che tu abbia la capacità di raggiungere il pensiero di Dio sempre, in ogni momento, e con questo pensiero dell'Altissimo poter mediare di nuovo la relazione con gli altri, per essere come Dio è col tuo nemico, accogliente e pronto a perdonare, con le braccia aperte, come uno che sostiene i poveri, che rialza gli umili, che mette nelle condizioni l'altro uomo di poter vivere e vivere dignitosamente, non più come facciamo noi, sgrafignando dal cuore dell'uomo quella grazia che Dio vi ha posto, violentandolo in tutti i modi, in tutti i modi. È una logica dell'amore, è una logica della tenerezza di Dio. Ed è bellissimo pensare a questo Gesù che quella sera della notte, la sera la sera dell'ultima cena, dice: io non vi lascerò orfani, ritornerò da voi, cioè porterò a compimento questa attesa, quella che io ho seminato dentro di voi, la raccoglierò al tempo opportuno. non vi lascio orfani, nel frattempo vi lascio quello che mi rappresenta di più, cioè lo Spirito che il Padre e io che condividiamo amandoci e conoscendoci. Quello Spirito che è apertura del cuore di Dio e apertura del cuore del Cristo. Io ve lo lascio così anche voi sperimentiate questa gloria che vi è stata già data in come caparra. E molti di voi lo sanno, perché in momenti di difficoltà sono stati raggiunti da questa misericordia di Dio. Perché quando avete chiesto perdono, siete stati raggiunti da questa grazia dell'Onnipotente. Perché quando avete sperimentato la solitudine a causa del dolore, della chiusura di cuore anche dei vostri nemici, voi avete potuto sperimentare questa tenerezza del Padre che non ci ha lasciati orfani. In mezzo alle cose da interpretare della vita, noi non siamo rimasti orfani, non siamo rimasti senza dignità, non siamo rimasti senza criteri. Siamo stati aiutati, accompagnati, costantemente aiutati a crescere. Allora dice: voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Se sarete capaci di portare dentro di voi l'attesa, la speranza come un pegno, voi giungerete all'esperienza di Dio, che è proprio quello che il demonio ci ha detto che non accadrà mai. E cioè che noi possiamo giungere a un'autentica esperienza di Dio. Allora io stasera voglio dirvi qualcosa per liberarvi da un peso che il demonio usa sempre per puntare il dito contro le vostre buone intenzioni. Vi siete trovati manchevoli o mancanti nella relazione d'amore gli uni con gli altri e avete pensato: siccome non riesco a ricevere questo amore, siccome non riesco a condividere questo amore, allora forse io sono inabilitato a pensare Dio, ad albergare Dio, a sperare che Dio si manifesti. Questa cosa è stata un inganno per noi. Allora lo Spirito viene a dirci, semmai con queste parole di Gesù, viene a dirci: guarda, non ti è chiesto di condividere l'amore finché tu non ne conosci la forza e la grandezza. Intanto che ti sforzi di conoscere questa relazione che c'è tra Dio e tra il Padre e il suo Figlio, alberga dentro di te la speranza. Mettiti in relazione con gli altri, non nella carità se non ci riesci, almeno nella speranza, e questa speranza che non delude, dice la Scrittura, porterà a compimento l'opera di Dio. Senza di Gesù non potrete far nulla. Senza questa speranza che è caparra della presenza di Dio e del suo pensiero, della sua sovranità, non potrete fare nulla da soli. Questa è la logica di Gesù. Allora dice alla fine in questo brano: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Rovescia, no? Dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi osserva i comandamenti, allora mi ama. Allora, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Se tu ti metti a conoscere questo segreto, questo mistero che è nel pensiero di Dio, lo scovi nella creazione, lo scovi nelle relazioni, lo scovi nell'attesa, lo attendi nella speranza, allora questo comincerà a costruire un edificio nuovo, una identità nuova. Allora tu così, in questo modo, mi amerai, perché io così ho fatto con il Padre mio, lo guardavo e imparavo, lo guardavo e comprendevo, lo guardavo e traevo coraggio dalla sua grandezza, dalla sua immensità, e scoprivo in me, direbbe il Verbo, altrettanta grandezza, eternità e immensità. Ebbene, se tu anche osservi questa logica, allora io a un certo punto mi manifesterò, verrò a portare a compimento questa realtà e tu ne sarai il protagonista, tu la vedrai accadere e ne sarai addirittura testimone, e finalmente la fede diventerà un linguaggio col quale incontrare l'uomo in tutte le circostanze della storia, e non più una bandiera o una cosa dove nascondersi o una devozione privata o qualche altra cosa che non può tradurre la grandezza di Dio che ci ha amati in Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Allora l'attesa di questi giorni verso gli ultimi misteri del compimento della Pasqua del Signore che ci portano fino a Pentecoste, fino all'arrivo dello Spirito, ci aiutino a nutrire questa attesa e a desiderare e a sperare questa conoscenza. Voi lo sapete, Dio va in cerca di coloro che lo cercano e allora completerà l'opera sua in ciascuno di voi. Sia lodato Gesù Cristo.